Ancora un gesto, anche quest'oggi, per dire in altra maniera che l'uomo è un miracolo. Il senso dei sacramenti è questo, no? È Dio che si piega a accarezzare gli uomini, a dire che sono preziosi, a accoglierli quando arrivano, a salutarli quando vanno, a rafforzarli quando camminano. L'uomo è un miracolo che fa commuovere e fa innamorare il Signore. Questi sono i sacramenti. I sacramenti sono la grazia di Dio che viene a toccarci, no? Che viene a abbracciarci. L'uomo è un miracolo, così fragile e così forte, così povero e così dotato. E una delle cose che più impressionano nell'uomo è la sua straordinaria capacità di adattarsi, di guidare la barca della sua vita nelle condizioni più diverse. Basta pensare, domenica scorsa c'erano qui i bambini appena nati, no? L'altra domenica. Basta pensare cosa vuol dire fare gli uomini da bambini, appunto. E poi questo stesso uomo è capace di sposarsi, di lavorare, di far politica, di costruire la città. Questo stesso uomo è quello che diventa vecchio, è quello che attraversa la prova ultima, no? E io vorrei, in questa occasione nella quale ricordiamo in particolare le persone che ricevono l'unzione, anche qui, vedete, il sacramento vuol dire tante cose. Essi sono un segno di tutti i malati del mondo, di tutte le persone che sentono la voglia di chiedere aiuto in qualche maniera, sostegno, no? Ecco, vorrei in questa occasione nella quale ricordiamo in particolare tutti i malati della nostra comunità e alla fine tutti noi quando siamo malati, vorrei raccogliere la prova e la testimonianza insieme che in questi anni, perché bisogna imparare anche a capire come cambia la malattia, come cambia la sofferenza, come cambia l'uomo, la cultura dell'essere ammalati. E c'è una situazione che mi impressiona sempre più ed è il fatto che per molti di noi ormai succede che la morte vicina la si sa molto prima, la diagnosi. A forza di anticipare le diagnosi, noi siamo in condizione di venire a sapere delle cose brutte molto prima, sarebbe molto più facile non saperlo, come erano i nostri nonni, arrivavano a crepare quando era l'ora, prima stavano un po' male, poi un po' più male, invece adesso no. E vorrei fermarmi su questa situazione in particolare, difficile situazione in cui si trovano molti di noi. Quando viene diagnosticato, beh, questo è l'esempio tipico, non è il solo, ma quando viene diagnosticato un tumore serio e si devono fare i conti per dei mesi o per degli anni con la possibilità della fine. Capite che questo propone all'esperienza umana e all'esperienza di fede, propone una situazione del tutto particolare. È difficile condurre la barca in queste situazioni, perché bisogna imparare, questo mi pare una condizione abbastanza nuova, bisogna imparare a vivere sotto minaccia. Cambia tutto questo, cambia tutto. È difficile imparare a vivere sotto minaccia. Certo, in qualche maniera lo siamo sempre, sappiamo sempre che siamo pronti a morire anche oggi, può capitare, no? Si sa, ma un conto è dire si sa, è un conto quando adesso io lo so veramente, è entrato nella mia coscienza questa notizia, nella mia carne, e la devo far mia, e non posso permetterle di devastarmi. E per esempio, io sono continuamente ammirato da tutte le persone che attorno a noi, perché sono proprio tante ormai che hanno un tumore, no? E tu vedi come sono brave a non pesare, come sono brave comunque a vivere, come sono brave a non mettersi al centro di tutto, hai capito? Dire fermi, che a me non me ne frega più niente di voi, né di quello che dite, né di quello che fate, perché io ho un problema grosso. Bisogna resistere alla paura e alla rabbia, per esempio. E alla voglia di non far più niente, ma anche alla tentazione di lasciarsi prendere dall'ansia e quindi di stordirsi, quindi di buttarsi dentro a fare perché il tempo è breve, c'è poco, devi sistemare. E qui si tratta di un'arte del navigare, che è la saggezza, appunto, è la coscienza come saggezza, come auriga, come conduttore della nave, no? Si tratta di imparare a vivere il momento. Sai, noi ci illudiamo sempre di avere dei progetti, di avere una storia, invece arriva il periodo della vita in cui si deve capire che c'è solo il momento da vivere, quel pezzo di vita che c'è, che resta, e cercare di viverlo nella forza che ci è data, nella serenità che ci è promessa. E si tratta anche in qualche maniera di fare un esercizio che è anche molto interessante se uno ha il coraggio di farlo, cioè quello di setacciare un po' la vita e di valutare cos'è l'essenziale. Cioè lì capisci subito, per esempio, che non è l'avere quella cosa, subito. Mentre stai bene, no, se vuoi una cosa diventi matto perché vuoi averla, e fare una vacanza diventa quella la vita, no? In quel momento lì capisci ste stupidate qui, no? Non è l'avere una cosa, non è realizzare un progetto, che progetti? Non è aver presa sulla realtà, che in quel momento sarebbe per noi tornare alla salute, alle nostre cose, quelle che ci hanno riempite la vita. Ma l'essenziale, che non so neanch'io cos'è, però lo si intuisce in queste persone, no? L'essenziale in qualche maniera è raccogliere la propria vita così com'è al momento, come un frutto, e prepararsi a consegnarla, lasciarsi andare con fiducia. Questo sarebbe il segreto del vivere sempre. Vivere il momento con fiducia, senza irrigidirsi, senza reagire nelle maniere più strane. Perché è facile di fronte all'avvicinarsi della morte reagire in maniere strane. Per esempio negando la realtà, o regredendo a compensazioni ingenue. Sappiamo tutti che diventare vecchi e diventare malati tante volte vuol dire tornare bambini e assumere degli atteggiamenti molto narcisistici, dove cioè ci si mette al centro, aggressivi, pretenziosi, egoisti, risentiti, prepotenti. Queste robe sono molto, come si dice, in noi sono molto naturali, vengono facili. E allora questo è, come si dice, l'appello, la prova, questo è vedere cosa hai nel cuore, per parlare come la Bibbia, no? E la cosa più bella e più difficile e più cristiana non è tanto quello, io quando dico queste cose so che qualcuno resta un po' male, ma non è quello di spaternare. Sì, certo bisogna pregare, ci mancherebbe altro. Ma la preghiera è quella viva, è quella della vita, appunto. Quello che ci viene chiesto di più cristiano in questi momenti è di restare umani. Questa è la testimonianza. Cioè di restare buoni, riconoscenti, umili, capaci di patire, con la voglia di vivere quello che la vita ci rende ancora possibile, con il coraggio della solitudine in cui necessariamente siamo posti e insieme la capacità di riconoscere la grazia dell'altro. Questa è un'altra dimensione dell'essenziale. L'essenziale nella vita è la grazia del prossimo. Questo è il regalo, questa è l'esperienza più umana e più cristiana che possiamo fare in quei momenti della prova, la grazia dell'altro, il sacramento del prossimo, che sia il medico, che sia l'infermiere, che sia il marito, che sia la moglie, che siano i figli, che siano gli amici, il sacramento del prossimo. Si chiama sacramento perché è la grazia che si fa sensibile. È il mistero dell'amore che si fa carne, questa è la realtà, questa è la realtà. È il venire dell'amore, la rivelazione di Dio, il venire di... assume questa forma, l'avvicinarsi del fratello, a sostenerti appunto. e il venire dell'amore che chiede di amare e tiene vivo in noi ciò che c'è di più prezioso, cioè la capacità di amare. Questa è la posta in gioco cristiana della malattia e della morte. Se l'amore sta vicino a noi, e quindi tutta la responsabilità di chi è sano di star vicino a chi è debole, di chi mette al mondo un figlio di star vicino a un bambino, è questo. Se l'amore sta vicino a noi, si può cercare comunque sempre di amare fino alla fine. E quindi si può credere fino alla fine all'amore. L'unzione degli infermi che qualcuno riceve in punto di morte non è una cosa che miracolosamente dà la grazia, non fa niente, è un po' di olio. Essa è sacramento della divina tenerezza che ha la forma della carne, del prossimo appunto. Il vero sacramento è il sacramento della carità, che si celebra nel sacramento, ma che si realizza nell'amore appunto, no? Se l'amore viene vicino a noi, si può cercare comunque di amare fino alla fine. E quindi si può nutrire la fede. Cos'è la fede? Si può credere fino alla fine all'amore. Si può aspettare anche alla fine, anche quando la vita ci viene tolta, e sembrerebbe il gesto più crudele che ci sia, si può fino alla fine aspettare l'amore. È possibile nel momento in cui veniamo privati della vita sperimentare la grazia, il dono dell'amore. E questa è la sfida ultima, questa è la prova, questo è l'agone, il combattimento della fede. È una sfida perché la grazia è nascosta nella morte. La si può raggiungere solo nell'abbandono di sé e della propria vita, solo affidandosi tra le mani di un altro. E allora si capisce perché l'altro, proprio quello che è più altro di tutti, che noi diciamo Dio, che chiamiamo Dio, si capisce perché l'altro entra prepotentemente nel processo della morte. E in quei momenti le grandi questioni su Dio, rivolte a Dio, che magari abbiamo rimandato, capito? Non è quella la questione più importante per oggi, se sto bene, no? Beh, lì le grandi questioni su Dio arrivano al pettine e restano questioni laceranti che non si risolveranno solo in questo salto in qualche maniera. Questa risposta alla domanda che Gesù ci fa, chi dite che io sia, che è la questione dell'uomo appunto. E di fronte alla morte, davanti alla morte, è esattamente questa la provocante domanda che ci verrà fatta, e noi attraverseremo questo passaggio estremo che ci porta via dalla vita chiedendoci chi è Dio, in una tensione tra un Dio lontano, lontano, incomprensibile, che è irriducibile a tutte le pie immaginazioni che ci siamo fatti di Lui quando ci serviva, un Dio totalmente diverso e nello stesso tempo un Dio intimo, intimo del mio intimo, tanto che lo si può cogliere solo al fondo delle mie domande, e solo al fondo della mia decisione di credere, solo al fondo del mio cuore, appunto. Così Dio è nascosto, sta nel silenzio, e ve l'assicuro, non parlerà neanche quando moriremo. Sarà il silenzio di Dio sopra la nostra morte, come lo fu per Gesù del resto. Dio sta nel silenzio e nello stesso tempo si rivela, parla, apre una strada anche in quel vicolo cieco. Dio onnipotente, vedete le questioni su Dio appunto, che sono quelle per cui veniamo tutte le domeniche in chiesa poi. Dio onnipotente, sta bene presso di sé, se ne frega degli uomini, può fare quello che vuole, quando vuole, quindi andiamo a chiedergli ogni tanto. O Dio si è legato a me e sente e prove quello che sento io, è a mio totale servizio. Queste sono alcune cose preziose che abitano nel cuore e nella carne di ogni uomo, di ogni malato del mondo, di ogni moribondo. E questo rito vorrebbe dare espressione, vorrebbe celebrare questi misteri dell'incontro tra Dio e l'uomo, e vorrebbe ovviamente incoraggiare questi nostri malati, e vorrebbe incoraggiare tutti noi malati, così tentati di sentirci inutili e abbandonati, e invece così preziosi, così al centro del cuore dell'uomo e del cuore di Dio.